Mi chiedevo se ci fossero delle discussioni, insomma, delle riflessioni in merito a un concetto di medicina comunitaria territoriale nel contesto brasiliano. So che altrove, in Argentina e in altri contesti, su questo fronte di una, anche forme appunto di presidi territoriali medici che in qualche modo complessifichino anche la questione della biomedicina, ci sono da anni, insomma, dei movimenti in questo senso. Mi chiedevo, rispetto al contesto brasiliano, se esistessero o meno.
Allora, una cosa che ha un po' anche evidenziato questa crisi pandemica è il fatto che il Brasile è uno dei pochi paesi in America Latina con un servizio della salute pubblico, che è il SUS, integrato regionale capillare, quindi nazionale, regionale, comunitario, capillare, per cui ha dei presidi presenti in ogni unità di salute, in ogni zona. Anche quelle periferiche, un sistema di salute che è la base per tutti i cittadini brasiliani, di cui anch'io sono una paziente, una cliente, e che comunque ha reso ancora più evidente questa pandemia, ovvero se c'è una crisi sanitaria, noi almeno abbiamo il SUS. Questo è stata, per esempio, una questione che è venuta ancora, si è evidenziata ancora di più quando si è stato reso chiaro che anche chi stesse pagando il piano di salute privato, in verità poi se si beccava il Covid era ai letti del SUS che doveva appunto ricorrere. A livello di salute che non sia attraverso i paradigmi della salute così mainstream, sono già anche proprio dei progetti, delle forme, dei protocolli dentro il sistema pubblico. Quindi anche dentro il sistema pubblico sono state create anche dei precedenti di, per esempio, appunto, salute, diciamo, cura alternativa, non nel senso di curarsi con chissà che cosa, ma appunto di cura alternativa che venisse comunque da pratiche, per esempio, indigene. C'erano già state questo ampliamento, no, dei protocolli del SUS per accogliere altri tipi di tendenze dentro la medicina e quindi tendenze non medicina così, tra virgolette, ufficiale. Sicuramente adesso io non so come sia la situazione attualmente, se ci sono effettivamente delle forme dei presidi sanitari auto-organizzati. Immagino di sì, soltanto credo che con questi poi tagli, questa situazione tutta, attualmente i presidi locali di auto-organizzazione riescano, solo, la mia ipotesi, a poter, per esempio, appunto, distribuire forme di protezione, quindi mascherine, alcol, insomma, queste forme di protezione dalla pandemia, ma non effettivamente a poter essere un presidio territoriale sanitario integrale.
Ritornando al discorso che facevi prima sul bolsonarismo, sul Bolsonaro che è dentro ogni brasiliano, un tot di brasiliani e non solo purtroppo in Brasile, qual era gli scenari che si potevano porre davanti allo Stato brasiliano in questo momento, ovvero che possibilità c'è che il negazionismo di Bolsonaro continui a prendere il sopravvento nonostante i morti abbiano ormai superato quelli della Cina e i contagi siano comunque elevatissimi, ma appunto la necessità di continuare a spingere l'economia in qualsivoglia direzione, vista anche la crisi del petrolio e quindi la crisi anche economica che colpirà il Brasile nei prossimi mesi e probabilmente anche nei prossimi anni, appunto quali sono gli scenari che possono avere il sopravvento, se una presa di coscienza da parte di parte della popolazione o comunque la necessità di la domanda che un po' si stanno ponendo tutti anche con la fase 2 in Italia di far tenere botta all'economia.
Purtroppo dal mio punto di vista, io probabilmente sono abbastanza pessimista, anzi molto pessimista, credo che una cosa che la società brasiliana, il bolsonarismo ha dimostrato finora è che nega qualsiasi evidenza, quindi ha un discorso pronto per qualsiasi situazione si proponga. Quindi nel momento in cui collasserà l'economia diranno che era colpa delle restrizioni, dell'isolamento sociale, dell'isolamento orizzontale. Quando ci saranno tutti morti, faranno in modo, come stanno facendo anche adesso, di non notificarli tutti. Abbiamo dei numeri sicuramente molto maggiori di morti per Covid, soltanto che la maggior parte viene notificato come pneumonia o polmonite e quindi non vengono, questa è già stata una denuncia che è stata fatta per esempio sul territorio di San Paolo. Dal mio punto di vista io non sono in grado in questo momento di aspettarmi niente da una società brasiliana che è riuscita a votare pensando che venisse implementata la dittatura gay in Brasile. Quindi questo, io credo che questa antiscienza, anche questa forma cieca di approcciare i problemi che il bolsonarismo ha causato, soprattutto quando cominceranno a morire persone vicine, quindi persone della propria famiglia, dei propri amici, riuscirà comunque a capirlo, ma in questo momento sarà sicuramente troppo tardi. Ricordiamoci che attualmente i governatori locali, quindi i governatori dei singoli stati che avevano, diciamo, resistito, anche governatori di destra, sto dicendo, non governatori del PT né di nessun partito della pallida sinistra che abbiamo, avevano resistito comunque alla logica di Bolsonaro e quindi avevano applicato le restrizioni. Attualmente stanno tutti rispondendo a questa chiamata per apri tutto, e questo è già stato provato anche dal centro di ricerca dell'università dove io lavoro, che se si aumenta del 10% la circolazione delle persone, i decessi, anche per calcolo, insomma, calcolo dei letti, calcolo della possibilità di terapia intensiva, i decessi aumenteranno del 90%. Stiamo quindi cercando di capire se si potrà a questo punto incriminare i governatori dello Stato per crimine di responsabilità. Quindi, sapendo dei dati, possibilità che aumentino le morti del 90%, se si aprono effettivamente, qua si stanno aprendo i centri commerciali, si apriranno appunto tutti i commerci, se aumenteranno le morti del 90%, se è possibile incriminare quindi il governo di responsabilità. Quindi come se fosse un omicidio collettivo per negligenza, sapendo qual era. Adesso c'è anche la situazione del fatto che a livello centrale c'è stata questa macchietta scena insomma, delle dimissioni di Sergio Moro, che comunque era la base un po' la base della Lava Jato, quindi che ha portato poi all'impeachment di Dilma Rousseff e alla prigione di Lula. E quindi appunto Sergio Moro, che è stato poi l'architetto, ricordiamoci, l'autore del pacchetto anticrimine, di tutta l'operazione anticorruzione, quindi importante dell'autoritarismo, della moralità, tra virgolette, del governo Bolsonaro, che abbandona la barca probabilmente per aspirazioni elettorali, per appunto salvare la propria immagine, dal governo Bolsonaro, anche perché appunto i brasiliani hanno già dimostrato di avere memoria corta, quindi si possa presentare ancora come l'uomo pulito, coerente e etico. Questo però ha portato, attualmente sapevo, a 27 richieste di impeachment di Bolsonaro, che dovranno essere appunto verificate. Io credo però che, anche se appunto io spero che appunto che Bolsonaro subisca l'impeachment e finalmente possiamo liberarci di questo peso, di questo assassino al governo, credo che questo bolsonarismo, questa situazione a livello proprio etica, sia poi un problema che ci porterà anni che ci sia Bolsonaro al governo o no. Anche perché ricordiamoci che se c'è un impeachment, o comunque se cade il governo Bolsonaro, c'è un rimpasto, il vice del governo Bolsonaro è il generale Mourão, e un generale, un militare, quindi Quindi in ogni caso, anche se viene eliminato Bolsonaro, non è che avvenga proprio una rivoluzione giacobina con un altro militare al governo. No, io volevo soltanto ricordare, per concludere, che anche in questa situazione si vede per esempio una differenza abissale, con un paese vicino che è l'Argentina, quindi la differenza proprio abissale di politica anche a livello di governo che sono state attuate per affrontare questa situazione. Questo è ancora più drammatico se pensiamo appunto che siamo paesi vicini, ma così profondamente diversi anche in questa situazione.